nuovo episodio del Sermon Podcast di Chiesa Sharon, un podcast creato per aiutarti a crescere nel tuo cammino con Cristo. Per rimanere aggiornato su nuovi episodi, assicurati di seguirci su Facebook e Spotify.
Vi ricordate perché è stato scritto il Vangelo di Luca?
Raccontare meglio,
no? Dobbiamo ringraziare un signore che si chiama Teofilo. Teofilo era colui che riceve sia Luca come Vangelo, ma anche il libro degli Atti. Lui riceve questi due libri stupendi da una persona che si chiama Luca, che era un suo amico, di sicuro, ok? Se no non l'avrebbe scritto. E lui dice in capitolo 1 proprio di Luca, dice: poiché molti hanno intrapreso ordinare una narrazione, una storia dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono i testimoni oculari e che divennero poi ministri della parola. Ministri lì significa servi, ok? È parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo, perché tu riconosco la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Vedi, noi possiamo avere certezza. E questo fu scritto proprio per questa ragione qui. Ve lo ricordo perché ormai è tanto tempo che abbiamo iniziato Luca. Essendo persone, essere normale, essere umano normale, ci dimentichiamo le cose ci dimentichiamo. Se no non ci sarebbe stato bisogno che Dio avesse messo per iscritto quelle che lui voleva che noi avessimo da parte sua, perché se fosse bastata a livello orale non avremmo la scrittura scritta, avrebbe stato trasmesso oralmente dalla tua bocca alla mia orecchia, poi dalla tua bocca all'orecchia di un'altra, via scorrendo, come fu per millenni prima che fosse scritta così come l'abbiamo noi oggi la parola. Sheila, questo si spende, mi sa. Ok, così me lo potrei pure togliere. Ok, però noi abbiamo la certezza, vedi qua, possiamo avere certezza e dobbiamo ringraziare Teofilo, che lui con i suoi due libri ricevuto come regalo da Luca l'ha condivisi poi con la chiesa in cui lui frequentava sicuramente, o con le persone che frequentava nel gruppo. Lui l'ha condivisi: guarda che cosa mi ha regalato Luca. Perché? Perché lui leggendo questi scritti qua, voglio che noi ci caliamo un attimino nelle panne di Teofilo, dobbiamo pensare un po' come Teofilo. Lui leggendo queste cose per la prima volta, che cosa poteva succedere in lui? Che cosa successe in lui? Leggendole per la prima volta, prima di tutto lui si è ricordato quelle che la fu detto a lui. Questo me l'ha detto e ha iniziato a mettere insieme i pezzi del puzzle della vita di Gesù Cristo. E poi andando avanti nel libro, leggendo tutto ciò che Gesù ha compiuto poi per iscritto, rese ancora più sicuro quelle che lui aveva ascoltato. Hai capito? Allora lui sicuramente il suo pensiero, che io penso che era un pensiero molto altruistico, potesse pure, ci ha voluto qualcuno che l'ha spinto e dice: ma tu c'hai questi libri, come mai te li puoi tenere da solo? Non te li puoi tenere tutto tu, me li fai copiare? Fammelo copiare, vai, forza! Perché lì all'epoca poi non c'era copyright, capito? Non c'era la cosa di oggi. C'hai presente quel piccolo R che ti trovi in tutti i libri, che dice: questa è proprietà privata, significa questo. Invece in quell'epoca lì c'era una specie di proprietà, però i libri, le lettere furono poi, specialmente i Vangeli, le lettere di Paolo, le lettere di Pietro, furono copiate, stracopiate da tante persone. Perché? Perché volevano qualcosa di concreto, qualcosa che potevano toccare. E questo fu Teofilo. Teofilo fece così. Fece in questa maniera qui. Se fece copiare il libro, lo dona alla Chiesa e inizia a spargersi poi l'insegnamento ancora più profondamente di cose, perché poi quando tu ti metti a leggere, lui leggendo la cosa, legge che Gesù è nato da Dio, legge che è l'uomo perfetto, legge che lui schiaccia i demoni, legge che puoi guarire le malattie, legge che legge che si confronta con i malvagi, si confronta con i religiosi, legge tutto, e leggendo quello e leggendo tutto quello che legge si rende conto che Gesù vince sempre. Gesù è sempre vincitore, perché Gesù non può perdere, è impossibile che perda Gesù, è impossibile. Gesù, lui si rende conto, Gesù è tutto, fino alla fine, finché muore, in capitolo 23, finché lui si rende conto che Gesù è tutto, si rende conto. E quando leggi Luca, che poi leggi l'ultimo passo che si trovano poi, con i due di Emaus, che poi riappare agli altri discepoli dopo, secondo me fa, cioè, sai, hai mai fatto un respiro così, come che bella cosa, che cosa stupenda. E tutto questo accade circa 30-40 anni dopo la risurrezione di Cristo, quando fu data il tempo in cui fu scritto questo. Gli insegnamenti di Gesù Cristo sono la nostra vita, è il nostro pane quotidiano. Questo è. Non dobbiamo fare distinzione qua. Non c'è l'insegnamento di Paolo, l'insegnamento di Pietro, l'insegnamento di Giovanni. Ogni insegnamento che noi abbiamo, lo dico tranquillamente, anche questo comprende anche l'Antico Testamento, anche l'Antico Testamento è l'insegnamento di Cristo, Gesù, Logos. È Lui che insegna, è Lui che ha scritto il Vecchio Testamento, è Lui che ha scritto il Nuovo Testamento, è Lui. Si è usato di vari autori, si è usato di vari ministri, servi, per fare, però la parola è sua, e la sua parola è quella che noi ci cambia, è quella che noi dobbiamo attenerci, ok? Mo, sapendo questo, torniamo a capitolo 6, hai capito? E ci troviamo proprio in mezzo qui, come riporta Luca, perché Luca, poi dobbiamo pensare una cosa, Luca era un testimonio non oculare della cosa, lui viene negli anni che c'è l'Apostolo Paolo, Gesù è già deceduto, non può dire lui, io ho visto questo, ho visto quell'altro, no, lui ha conosciuto persone che hanno visto questo, hanno visto quell'altro, lui è stato solo un fedele, come si dice, segretario, scriba, ok? Quello è stato lui, un fedele scriba. Okay? Che sapeva il suo tempo, sapeva le cose romane, sapeva le cose greche, sapeva anche un po' delle cose diciamo ebraici, essendo stato con l'Apostolo Paolo. Okay? Questo è lui. Ci troviamo in capitolo 6 che si trovava in mezzo a un sermone, come se è stato detto a Luca. Mo, non so chi l'ha trasmessa a Luca questo sermone qui. Era una persona, può darsi, diversa di quella che si è ricordato Matteo, perché Matteo è diversità di Luca. Quando lui riporta il sermone, lui era testimone oculare della cosa, lui era seduto lì, capito, con i discepoli ascoltando la cosa, e lui ci ha riportato il sermone sul monte, che pure quella è una cosa, come si dice, un sommario, no, come si dice, un riassunto, non è tutto il sermone lì, è un riassunto, il nocciolo, capito, di ciò che Gesù ha detto alle persone, però ci sono tante cose da mettere insieme lì. E dobbiamo pensare, se è come nella sinagoga, capito, l'insegnamento, sicuramente certe persone vicine a Gesù l'hanno pure urlato dicendo, Signore, che significa quella parola? E lui arriva, l'ha spiegato un po' di più, però Matteo non si è interessato di quello, però anche se non si è interessato di quella parte lì, capito? Lui ci ha dato un bel sermone, però Luca il sermone ce lo condensa in tutto il capitolo 6 praticamente, capito? Ce lo condensa tutto lì e ci dà tutto quello che diciamo, è l'insegnamento di Gesù Cristo. Arrivando a questo punto qui, questi versetti che vi sto per leggere adesso sono versetti che anche il mondo li conosce. Capito? Ci sono certi versetti nella scrittura che anche il mondo li conosce e sai una cosa, te li rinfaccia. Te li rinfaccia il mondo questi versetti qua. Te li rinfaccia come? E anche noi molto spesso caschiamo nel pensiero mondano, ci caschiamo anche noi e ci facciamo trascinare da certe cose, capito? Allora, iniziando al versetto 37 di capitolo 6, leggiamo queste parole qua. Non giudicate. 37, Giulia, 37, versetto 6, capitolo 6, versetto 37. Ok? Ci siamo? Non giudicate, non sarete giudicati. Non condannate, non sarete condannati. Perdonate, e vi sarà perdonato. Date, e vi sarà dato. Vi sarà versato in seno, buona misura, pigiato, scossa, traboccante. Perché con la misura con cui misurate, sarà rimisurata a voi. Poi disse loro anche una parabola. Può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in un fosso? Un discepolo non è di più del suo maestro, ma ogni discepolo è ben preparato, sarà come il suo maestro. Perché guarda la pagliuzza che è negli occhi del tuo fratello? Mentre non scorgi la trave che è nel tuo occhio, come può dire al tuo fratello: fratello, lascia che io ti tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dall'occhio tuo la trave, allora ci vedrà bene per togliere la pagliuzza che è negli occhi di tuo fratello. Non c'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né vi è albero cattivo che faccia frutto buono, perché ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si colgono i fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Questa è la parola di Dio. Ce ne possiamo andare a casa. È un sermone forte, è forte, fortissimo. Mi immagino che quando Gesù era seduto lì, nel luogo dove si trovava, dicendo queste parole, che poi, leggendo la scrittura, non dobbiamo mai prendere fuori contesto quelle che leggiamo, perché ricordiamoci sempre, un testo fuori contesto è un pretesto, ok? È una menzogna. Questo viene nel discorso di amare i nemici, amare i nemici, amare coloro che non ti vogliono bene, amare coloro che ti remano contro, amare coloro che a te ti vedono male, ok? E infatti quando tu noi abbiamo letto poi la settimana scorsa l'ultimo versetto 36, dice: siete dunque misericordioso come è misericordioso anche il Padre vostro. No, dice lui, dice: noi dobbiamo essere come il nostro papà nei riguardi di i nostri nemici, nei riguardi di coloro che noi ci trattano male, nei riguardi di coloro dobbiamo essere misericordiosi, dobbiamo essere uomini fatti, maturi, capaci di sostenere certe cose. E non solo poi dice questo, dice, ci sono quattro cose qui che lui dice che dobbiamo fare. quanto riguarda poi queste persone che noi ci trattano in una certa maniera, non come fratelli, non come amici, non come sostenitori, non come simpatici, però proprio come antipatici. E ci dice queste quattro cose, vede, e dice questa qua. La prima dice, sono quattro, se tu le leggi sono quattro, e poi li spiega più avanti che lui va, quando lui poi, fino al versetto 45, lui poi dalla spiegazione di queste quattro cose dice, non giudicate e non sarete giudicati. Ok? Questo il mondo te lo usa. Chi siamo noi a giudicare? Chi siamo noi a dire che tu non... Non dobbiamo giudicare. Allora, vedi, dobbiamo anche pensare qui. Questo non significa che dobbiamo chiudere gli occhi e chiudere gli orecchi al peccato. Ok? Questo non si tratta di quello. Io al peccato ci devi rivolgere la parola. Ci devi dire che è così, se no Gesù sarebbe stato assurdo, avrebbe accettato tutte cose, hai capito? Anche loro. Invece Gesù denuncia la cosa, però che dice? Qua riguarda i nemici. Dice tu non giudicare. La parola giudicare dice di rendere o di fare una sentenza di colpevolezza verso la persona. Condannare la persona è una certa pena. Dire che è colpevole della sua cosa, capito? In quel senso lì, che noi siamo l'ultimo giudice. Di punire, di esercitare vendetta verso la persona. Non aspetta, a chi aspetta la vendetta? A chi aspetta la vendetta? Solo a Dio. Solo a Dio. Allora lui dice, tu hai a che fare con i nemici, tu hai a che fare con persone che non ti vogliono bene, tu hai a che fare con persone che prendono da te e non ti danno nulla in ritorno. Tu hai a che fare con... Non giudicarli. Non condannarli. Non prendere vendetta. In altre parole, capito? Dice, muto nei loro confronti. Te ne prese in giro. Ce lo fai capire. Dopodiché... sono nelle mani di Dio. Però il mondo dice no, tu condanna, giudica, non giudica proprio, non dire niente. Però noi non siamo chiamati a quello, noi siamo chiamati proprio a, capito, discernere quello che c'è da discernere nella persona e di dare il giusto giudizio secondo Dio, prendere una decisione ponderata riguardo a quella persona senza scagliare contro quella persona quelle che me l'ha fatta a me. Non si fa la legge, come si dice, la legge del tallone?
Taglione.
Come?
Taglione.
Taglione? Quello non è nel nostro dritto. Quello che tu mi hai fatto io ti faccio, quello non è il nostro dritto. Questo vuol dire qua, non giudicate, non fate condanna. Non chiamare in questione le loro motivazioni. Perché quando condanniamo, quando noi giudichiamo molto spesso anche quelli che noi diciamo tu l'hai fatto per questo, che ne sai tu? Capite? Le sentenze, noi proclamiamo sentenze senza che abbiamo il presupposto per farlo. Chi ce l'ha quello? Chi sa tutto? Chi può veramente giudicare? Dio, solo Dio può farlo. E noi ci dobbiamo proprio arrendere a Dio, dice Signore, tu sei il nostro Dio. L'abbiamo letto pure oggi, Salmo 90, 94, è classico, sembra che l'ha fatto apposta, capito? È classico, Dio giudicherà l'empio. E attraverso il giudizio dell'empio, sai che fa? A noi ci disciplina. Come persone, come figli, e noi cresciamo, l'empio poi viene giudicato e viene viene, diciamo, data la sua sentenza. La seconda cosa che dice qua, dice questo, dice non condannate, che è un po' diversa, è un po' diversa questa, hai capito? Qua dice, sono due parole, che kata dike, è la parola greca, kata dike, condannate, che dice, no, kata significa contro, e qua dice punire, significa condannare, punire. E non punite le persone. E noi, sai, è mai successo a te di punire qualcuno? Questo succede spesso tra marito e moglie. Non ti parlo oggi. E stai zitto per ora, per giorni. Sheila, posso dire una cosa di te? Sheila era capace di stare in silenzio con il musone contro di me per 4-5 giorni. E di più. Dice, e io dicevo, poi io sono assillante. Sheila, cosa c'è? Niente. Sheila, c'è qualcosa? Dimmi, mo, cosa c'è? Niente. E poi passavano i giorni, perché quella è una punizione, poi tu punisci, quella è una condanna, hai capito? È una punizione. Poi vai a scoprire dopo tanti giorni che poi dice, Sheila, cosa c'è? Dimmelo mo. Allora vedevo un spiraglio uscire e dice, boh, mo te lo dico. E me lo diceva e dice, tu hai detto che io assomiglio un pesce. Una balena. E io dico, ma quando te l'ho detto? Non ti ricordi neanche quando l'ho detto? E si arrabbiava di nuovo. Hai capito? Perché? Perché è così, poi la vita coniugale è un po' così, capito? Però noi, io ti dico quello, però noi quella cosa lì li facciamo anche fuori la vita coniugale. Ma una cosa che lo facciamo tra noi e c'è pace, però che poi che facevamo, sì, quella faceva, però non lo fate voi, siete già credenti voi, No, io guardo loro, chi c'ha? Cosa ti paglia tu? Guardava loro due giovani là. Guardava loro due giovani, tu c'hai cosa ti paglia? Ok? Però questa. Tra coniugi, sì, perché poi si risolve, speriamo che si risolve, o se no, se non si risolve, poi vede uno e non vede l'altro. Ma avete capito? Vedo l'uno e non vede l'altro, perché poi se uno se ne va o uno fa di testa sua e via scorrendo, ok? Però nel corpo di Cristo, tra persone, queste sono tra persone, non sono tra coniugi qua, queste sono tra persone. Tra persone, questa cosa noi siamo capaci di portarla avanti, e io ho conosciuto comunità che per anni non si sono parlate.
Non succede solo fra coniugi, anche fra fratelli e sorelle.
Hai capito?
Da me e mia sorella.
Questa è sempre familiare. Anche io ho avuto quella con mia sorella carnale, capito? Che dopo 30 anni, dopo 20 anni mi vieni vicino e dici, Mario, avevi ragione tu, capito? E tu, Gesù, ti ha cambiato proprio la vita. Gloria a Dio. Ci ha voluto 20 anni, però gloria a Dio. Però io parlo di anche fratelli in fede, è dove dovrebbe succedere molto meno. Però succede, e non succede solo nel XX secolo, noi leggiamo pure, si legge la terza lettera di Giovanni, c'era una che si chiamava Diotrofe, dove Giovanni scrive, dice, io ho cercato di scrivere alla Chiesa, ma Diotrofe, che vuole il primo posto, non ci ha fatto entrare, non ci ha fatto venire, e impedisce anche i fratelli di contattarci. Già dal primo secolo. L'umano non cambia, solo Gesù Cristo può fare. Allora vedi qua Gesù legge legge profondamente nel cuore, e lui, sapendo, perché qua lui si rivolge a discepoli, qua sono le persone che lo stanno seguendo, e lui sa proprio nel cuore del discepolo che c'è questa capacità di condannare, di punire le persone che non sono come a te, o che ti prendono in giro, o che non fanno quelle che tu pensi che dovrebbero fare. Ok? Gesù lo dice, allora dice: guarda, non condannate e non sarete condannati, perché poi lui dice: ma è così, perché questo? Perché così è, tu condanni, verrai condannato. Qua c'è un principio. Che principio c'è qua? Vi rendete conto del principio che c'è qui? Qual è il principio che ci mette qua davanti il Signore? Paolo lo riprende molto bene questo principio. Ve lo leggo, ok? Ve lo leggo, così siamo tutti sulla stessa onda, ok? Capitolo 6 di Galati dice questo, capitolo 6, versetto 6, dice questo: chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Non vi ingannate. Non si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione della carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. E poi va avanti, guarda che dice. Questo sembra che Paolo l'avrebbe appena letto, questi versetti. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo al suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo opportunità, facciamo del bene a tutti, vedi, tutti, pure quelli che sono fuori del nostro cerchio. Però poi dice una cosa bella, e c'è questa bella parola che a me piace, sai, questa, ma specialmente, brava Diana, ai fratelli di fede, alla tua famiglia, il bene che tu devi fare, devi farlo prima qua. Prima di là, perché è molto facile farlo là, quando tu hai a che fare con quelli poco, o ti vedono solo per quel momento che ti trovi al lavoro, e sul lavoro potesse pure siamo su chi va là e ci comportiamo bene, no? Come sei bravo, capito? Invece quando tu sai in mezzo a persone che tu conosci sempre, vedi sempre, vedi e vi conoscete profondamente, come in famiglia, no? Come in famiglia. Io ho sentito certe cose come si parla, ma va mamma, lascia stare. Però non si rivolgerebbe mai così a un estraneo. Sbagliato. Abbiamo messo uguale. Uno dice: sai, io mo te dico una, non è per parlare di me, però perché non mi voglio usare un altro, uso a me la Scilla, non perché così uno non si offende. Io a lei, quando lei mi fa una cosa, io ci dico grazie. Tu dici: perché ci devi dire grazie? È tua moglie. Scusa, se tu me lo fai una cosa, io a te ti dico grazie. Capito? Ti ringrazio per quello che hai fatto, e non lo deve fare lei, allora sbaglio, allora è prendere per scontata la cosa. Da una parte così, hai capito? La punisco poi. Dice: come? E se uno pensa, capito? Non è che devi pensare malvagio, dice: ma perché è quello? A me non mi dice mai grazie. E viceversa, lei fa la stessa cosa. Mi dice grazie, la porto il caffè, grazie, mi dà pure un bacino. Ok? Perché? Perché c'è questa idea che noi seminiamo e poi mettiamo. Hai capito? Si dice mettiamo, e questi quattro verbi qua che lui ci dà è proprio questo: quelli che noi seminiamo, che se io semino giudizio, io raccolgo giudizi. Se tu sei uno che condanna sempre le azioni degli altri, non è mai una cosa buona, mai fai una cosa buona, mai fai una cosa buona, tu vieni condannato, non perché quello che tu fai il danno condannandolo, tu lo fai a te, tu lo trovi dall'altra parte. Ti faccio un esempio. C'era una signora che aveva un figlio questa signora, aveva 11-12 anni, mi sa, e abitava dentro una vallata dove c'era, da una parte, quando usciva dal retro della casa, c'erano delle montagne, proprio delle, sai, delle montagne che salivano, che erano belle, una bella veduta. E un giorno, capite, questo figlio che ha, si lamentava della scuola, si lamentava degli suoi impegni che aveva di fare in casa, si lamentava della mamma, si lamentava del papà, e malediceva i suoi amici, è sempre una cosa, sempre una cosa, sempre una cosa. E allora la mamma che fa? Lo porta nel retro della casa e dice: mo, dire tutte quelle cose che tu mi hai detto a me, dillela, urlali là. E sente rimpette alle montagne, capito? Lui diceva: quegli amici sono cattivi, la montagna, quegli amici sono cattivi. Lui diceva: non valgono niente, non vale niente, capito? E più lui diceva, lui veniva proprio addosso. Allora la mamma ha detto: mo, prova a dire, io ti benedico nel nome del Signore. Alta voce, e vedi che cosa ti torna. A lui gli disse: io ti benedico nel nome del Signore, io ti benedico nel nome del Signore. E la mamma lo disse: vedi, quelle che tu semini ti torna proprio addosso. È così, non condannate. E poi l'ultima, non l'ultima, la terza qui, ma questa è brutta. Perdonate e vi sarà perdonato. È facile perdonare? Perché?
Subito un torto,
un'offesa.
Perché c'è dolore.
Difficile perdonare. Se uno ti dice è facile, non l'ha capito. Sai chi me lo fa capire che è difficile perdonare? La croce, Calvario, mi fa capire che è difficile perdonare. Perché non pensare che è stato facile a Dio e voltare le spalle al suo figlio mentre lui urlava sulla croce dicendo: Padre, Padre, perché mi hai abbandonato? Non era facile a perdonare e non è neanche facile per noi. Però ti faccio un'altra domanda. È impossibile perdonare? Facile no, impossibile neanche. Non è impossibile, è possibile perdonare. E noi dobbiamo mirare per quella, perché quella parola perdono è apollio. È proprio quella la parola in greco, apollio. Apollio, che significa liberare totalmente. Vedi che non ha a che fare con te il perdono, non ha a che fare che tu perdona, stai meglio tu, è vero, stai meglio pure tu, però è per l'altro, per riguadagnare il rapporto, rilasciare un altro, liberare, sciogliere. Un altro sinonimo che si dà. E qui non ci crede. Io quando l'ho letto questo mi ha stupito. Questa è la stessa parola che Gesù usa quando si manda via il compagno in divorzio. Mandar via. Quando noi perdoniamo, la persona la mandiamo via, non lo loghiamo a noi. Perché noi abbiamo quella tendenza, quando noi Capito? Non vogliamo perdonare. Quella persona verrà legata a noi. Quando noi non perdoniamo la persona, quella persona viene legata a te. Ma ti rendi conto che significa quello? Quando noi serviamo nel nostro cuore quella mancanza di perdono, quella persona, hai mai visto quella, la corsa a tre gambe? Sai qual è la corsa a tre gambe? Eh? O la destra o la sinistra, si legano. Io mi leggo la mia sinistra con la destra di un altro, hai capito? A fianco a me la legano tutta e poi facciamo la corsa per vedere chi viene prima, no? Così si fa quando noi ne perdoniamo. Si lega la persona a noi e quella persona lì tu te la porti dietro sempre. Quando tu vai a dormire, quella persona è con te. Quando tu fai la doccia, quella persona è con te. Quando tu esci per strada, che pensi che sei solo, quella persona è con te. Yikes. Allora, noi dobbiamo perdonare, perché Gesù a noi ci ha perdonato. Non è impossibile. Difficile, ti posso pure essere d'accordo, difficile lo è, però noi dobbiamo perdonare. E questa è una cosa che a noi non ci piace tanto a riflettere. Se io osservo mancanza di perdono nel mio cuore, te lo dico così, schietto, devi dubitare il tuo perdono con Dio. Perché io non posso serbare la mancanza di perdono nel mio cuore verso un mio fratello, sì, non la posso serbare e poi dire che io sono a posto con Dio. Non è possibile. Mi puoi dire tutte le ragioni che vuoi. Non è possibile. Ci viviamo con questa cosa. Viviamo anche vite turbati. Viviamo vite turbati con questa, con questo atteggiamento qui. Lui non ci va tanto qui, eh? Però nel Vangelo di Matteo è molto chiaro, è molto chiaro, e questo ci deve spingere a noi, eh? Ci deve spingere a noi. Guarda, lui dice così, questa dopo la preghiera che lui insegna come pregare e insegna il Padre Nostro, no? Matteo capitolo 6. Leggiamo pure il Padre Nostro, perché no? Dice, dal versetto 8, dice, non fate dunque come loro quando pregate, vuol dire, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gli chiederete, che gli chiediate. Voi dunque pregate così, dice questo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi abbiamo rimessi i nostri debitori, non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal maligno, perché a te appartiene il regno, la potenza e la gloria in eterno. Però guarda che fa Gesù, questo lo devi pensare come una lente di ingrandimento, questi prossimi due versetti. E lui concentra proprio su versetto 12. Lui si concentra su versetto 12. Rimettici i nostri debiti come anche noi abbiamo rimessi i nostri debitori. Ok? Che qui una vecchia traduzione diceva rimetti, perdona i nostri peccati, diceva proprio una vecchia traduzione, perdona i nostri peccati come noi perdoniamo i peccati di coloro che peccano contro di noi. Era detto proprio così. Ok? Era detto proprio così in una vecchia traduzione. Qua dice i debiti che sembra che sono i soldi, non sono soldi. Uno che pecca contro di te, e poi Gesù mette proprio a fuoco quello, dicendo questo, perché se voi perdonate gli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro colpe, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Mo, escini di qua, escini di questo tu. Spiegati qualcosa qui che non ti re, che non, non, che tu non devi fare. Togliti da questo cerchio qui. È impossibile. Se io non perdono, Dio a me non mi perdona. Mamma mia! E quanti di noi camminiamo nella mancanza di perdono perché ho rancore, ho amarezza, come la vuoi chiamare? Ho il mio cuore contro mio fratello, quella cosa che non mi concede di dire: fratello, ti voglio bene. Voglio avere un rapporto intimo con te. Non voglio che ci sia fra me e te muro, perché se c'è muro fra me e te, c'è muro fra me e Dio. È una missione forte. E questo è centrale per noi. Vedi, lui dice: guarda, neppure il Padre vuole perdonerà le vostre colpe. Ma ti rendi conto? Ha voglia di dire alleluia, gloria a Dio e tutto il resto. Queste sono cose serie. Non è concesso a noi questo lusso di tenere, di serbare nel nostro cuore questo tipo di atteggiamento. Questo tipo, perché se noi riguardiamo il sinonimo di perdonare è rilasciare, di lasciar morire la cosa, capito? Non c'è più cosa lì da parlarne, hai capito? Di perdonare, di mandar via, che non c'entra più. Allora, se io non rilascio l'ego, se io non mando via il male che mi è stato fatto, se io non lo rifiuto, l'accetto. È quello. Non ci scappa. Non ci scappa. E questo è perciò, come diceva pure giovedì sera, per quelli che c'erano, giovedì sera, diceva: a noi manca quella convinzione di peccato profondo, quella convinzione che ci porta a un ravvedimento in lacrime per le cose che io serbo verso il mio fratello. Quella sensibilità di spirito che come diceva il mio vecchio pastore, che non mi fa alzare la testa finché io non vado alla croce e dice: Signore, perdonami per tutte le volte che ho legato mio fratello al mio fianco e non l'ho liberato, non l'ho rilasciato. O l'ho lasciato così. E io me ne sono andato per strada mia, lui si fa la strada sua. Che ci posso fare? Chiaramente, perdonasi a entrambi. Hai capito? Si fa in due per ricucire il rapporto. Però nel tuo cuore ci deve essere quel rilascio. Deve essere quel rilascio che dice: Signore, io rilascio. Far sì che può avvenire una riconciliazione vera, dove non c'è muro, dove io accetto quello che è, lui accetta, io accetto quello che lui è, io accetto, lui accetta quello che io sono, e basta. Non c'è più muro, non c'è più possibilità che il nemico ci mette tra di noi dei bastoni, delle barriere. Questo è il perdono, questa è cosa che Dio vuole da noi, questa è cosa che deve vedere il mondo, perché il mondo, come abbiamo letto nelle prime versetti qua, in capitolo 6 di Luca, il mondo sa fare, il mondo, tu dai e il mondo ti dà, tu impresti il mondo te lo ridà, perché il mondo fa quello, lui vive la legge del taglione. Lui lo sa. È così. Giulia, volevi dire una cosa? Alzate la mano. Alzate la mano.
Il versetto 43 mi ha molto fatto riflettere. Dice: non c'è infatti un albero buono che faccia tutto cattivo, un albero cattivo che faccia tutto buono. E mi ha fatto pensare che albero sono io, ma attualmente. Perché mi ricordo che quando all'inizio della mia conversione, quando prendevamo con Francesca la chiesa Città Sant'Angelo, c'era un uomo che mi disse: guarda che bella, cioè che bella Francesca, no? E si vede che tu sei un albero, cioè che hai atterrato fuori, ma tutto buono. Però nel mio cuore sentivo che non era la mia, io che avevo fatto Francesca. E dopo tanti anni adesso mi faccio questa domanda: che albero sono oggi? Cioè, nel senso, se io riesco a giudico, se perdono, da lì si vede l'albero. Cioè, da queste cose che stanno dicendo,
grazie a Dio. E ci arriverei. Vuoi dire pure tu? Vai.
Sì, il perdono. Però se uno si tenta, cioè io devo perdonare a prescindere, no? Bisogna perdonare a prescindere.
Dio quando ha perdonato Dio? Capito? Il perdono di Dio è stato immeritato. Lui è morto per noi, ci ha perdonato mentre eravamo nemici. Chiaramente io il perdono di Dio però non lo ricevo io, non lo riceve io finché io mi pento e io reagisco alla grazia sua nella mia vita. Però lui a me mi ha perdonato già prima, indipendentemente del mio pentimento, perché Dio a me mi ha rilasciato, ok? Poi ne parliamo, perché sono cose molto molto molto, hai capito, non delicate, però vanno parlate, vanno ponderate, però la realtà della scrittura che ci dice: io mi devi propone a liberare coloro che mi hanno fatto del torto, io li devi liberare indipendentemente se loro si vengono a pentire o meno. Nel mio cuore verso di loro ci deve essere un perdono che dice: guarda, io non, contro di loro non ho nulla. E ti devi venire questa cosa qui, ok? Pensa a questa mo. Se tu ti trovi su una barca, ok? Ti trovi su una barca, state rimando in mezzo all'oceano, no? In mezzo al mare qua, il Mediterraneo, ti trovi tu e ti trovi insieme a tante persone che vuoi bene, però c'è anche questa persona che tu c'è astio. Tu cade nell'acqua, non sai nuotare. E chi ti dà la mano a te? Colui che tu odi. L'accetti? La voglia che l'accetti, vero? O fai viceversa? Colui che tu odi cade nell'acqua, lo tende la mano? Lo tende la mano? È lì che si, hai capito? Dobbiamo, sono esempi estremi, però noi dobbiamo sempre mirare verso questa cosa qui di perdonare dal nostro cuore, perché poi in un altro posto dice: se io non perdono dal profondo del mio cuore colui che mi ha offeso, anche se lui non me lo chiede, io rimango poi nell'astio, rimango nell'amarezza, rimango in quell'ambiente che penso solo è il mio torto che ho subito, è la mia cosa, e lui lo pensa sempre come un nemico o come una cosa esterna a me. Però come ci dice la scrittura qui, qui Luca non dà commentario, dice: guarda, perdonate e vi sarà perdonato. La legge è quella, tu semini perdono e perdono verrà dato, vi viene, hai capito? Non ce le dà. Poi noi lo dobbiamo camminare questo, dobbiamo viverlo, dobbiamo far crescere queste cose, questa frutta qui, affinché noi siamo figli del nostro Padre pieni di misericordia, ok? Lo faccio l'ultimo e poi è finito. Date, qua dice: date, vi sarà dato. E queste le dobbiamo mettere insieme: giudicare, condannare, perdonare e dare. Ok? Queste sono quattro cose che noi dobbiamo fare verso coloro che potrebbe non sono esattamente quelli che noi vorremmo che siano a livello di rapporto. Ok? E qua dice: date e vi sarà dato. Ok? Date, quella parola date, capite? Date, offrire, dare a loro. Capito? Di mettere davanti a loro, capito? Questo ve l'ho già letto una volta, come dice l'Apostolo Paolo quando cita il Proverbi, dove dice: se il tuo nemico ha fame, darle da mangiare, se ha sete, darle da bere. Perché? Perché così facendo tu raduni carbone acceso sulla sua testa. Mo, se noi pensiamo a livello carnale, questo già ve l'ho detto, lo sapete già, se pensiamo a livello carnale, noi pensiamo che quelli carboni sono soltanto per bruciare la coccia e per fare, ecco, ti arriva quelli che ti aspetti. Ah, ti brucia la coccia, ti brucia i capelli e rimane calvo. Hai capito? Beh, meglio così. No, quella era una cosa bella, perché se tu davi il fuoco, te l'ho detto già questo, se tu davi il fuoco a un viaggiatore all'epoca, tu lo mettevi nella braciera, ce lo dava, lui la metteva la pezza in testa e lo portava lì, se non lo poteva mettere nelle cose, se no bruciava tutto, e se lo metteva sulla testa, hai capito, con la pezza qui, hai capito, con la cosa qui, e lo portava qui. E lo portava qui, si riscaldava mentre era fuori, però dopo che lui arrivava al campo, hai capito? Lo toglieva dalla testa, metteva lì, prendeva qualche foglia, qualche asticello di legno, e veniva il fuoco e si cucinava la cena. Era una benedizione. Noi dobbiamo benedire, dobbiamo dare, dobbiamo essere generoso verso coloro che ci hanno fatto torto. Dobbiamo essere generosi, dobbiamo dare. Anche verso coloro che ci hanno fatto torto. Perché? E questa è bella. E questa viene abusata, questa scrittura qui. Mi dispiace, però viene abusata nel mondo di oggi, specialmente in quel Vangelo della prosperità, dove dice tu dai a Dio, poi ti dai in abbondanza. No. Non ha niente a che fare con questo qui. Se io do perdono, se io non do giudizio, io non vengo giudicato. Tu devi pensare a queste cose qua. Che quel contesto, lui dice, e che succede? Dice, vi sarà versato in voi, noi raccoglieremo, versate in seno, buona misura, pigiata, scorsa, traboccante, perché con la misura con cui misurate, saranno misurate a voi. Mamma mia, ok? Io do, e Dio a me mi dà altrettanto, perché ti viene una gioia, vedi, questa non è la ragione, però questa è una cosa in più che Dio fa per me. E tu non ti perdi gli aggettivi qua, non ti perdi, vi sarà versato in seno, ok? Vi sarà versato in seno, buona misura, pigiata, scossa, traboccante, vedi? Buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Devi pensare a sta cosa, dovete pensare. Io ti voglio fare un esempio. Questa è una cosa che lo deve vedere, perché poi tutto lo sapete, ok? Vedi questo, facciamo finta che questa è la misura. Questo lo fate anche voi con il caffè. Sono sicuro, se voi versate il vostro caffè dentro un altro contenitore, lo fate. Che fa? Il commerciante che faceva qui? Lui dice, lui metteva le cose qua dentro, e che faceva? Lui faceva così, di solito il commerciante aveva questa cosa così, aveva la gamba qui, versava, che faceva poi? Scoteva. Perché? Perché tu quando versi, rimane così. Lui. Voi quando versate il caffè nel contenitore, non lo battete un po' per far sì che ci va tutto il 250 grammi? Solo non ci sta, cade dappertutto. E non solo poi, lui quando aveva fatto quella a tre quarti, no, lo riempiva a tre quarti, faceva così, dopo che aveva finito, sai che faceva? Con le mani, che dice lì? Non dice peggiato? Con le mani andava torno. Finché era piatto e versava di nuovo. E una volta che versava di nuovo, così fa con noi Dio, quando noi perdoniamo dal nostro cuore, quando noi non giudichiamo l'altro, quando noi non ci azzardiamo a condannare l'altro, quando non siamo tirchi con le mani da coccodrillo verso di loro, capito? Dio a noi ci benedirà in una maniera, e cosa? Che ti dà i soldi? Non è quello, ti dà. Mancanza di giudizio, ti dà mancanza di condanna, ti dà perdono, abbondà. Questa ti dà. E quella vita lì, sai come si chiama?
Ce la dice Giovanni 10:10. Gesù è venuto per darci la vita, e la vita in abbondanza. Questa abbondanza di vita, non che io ho soldi, non che io ho la casa, non che io chissà che cosa, è quella l'abbondanza di vita. Quella. Quella. Ciao Zoe. Buon compleanno alla mamma. Vedi, scotendo è uscito tutta sta roba. Questa è, ragazzi. Io ho finito.
Amen.
Dio vi benedica.
Amen.
E che Dio ci possa veramente parlare. Poi andiamo a vedere pure gli altri nell'avvenire. Però...
chiedere perdono è difficile.
Ha voglia che è difficile. Non ha detto che, non ha detto che è facile. Però si deve fare. È questo che diceva, ci vuole veramente la convinzione dello Spirito Santo che ci convince delle nostre azioni, del nostro atteggiamento e che poi ci piega. Solo lo Spirito Santo può farlo. Nelle nostre forze non lo faremo mai. Però quello Spirito Santo si fa tutto. Preghiamo un attimo. Caro Signore, ti ringraziamo per come Tu, Signore, ci vieni incontro. E ci aiuti, Signore, ci aiuti Tu a capire la Tua parola, ci aiuti Tu, Signore, con la Tua forza a non giudicare, ci aiuti Tu, Signore, a non condannare gli altri, ci aiuti Tu, Signore, a perdonare coloro che ci hanno fatto del male. Ci aiuti Tu, Signore, a dare di noi stessi a queste persone. Dona, Signore, dona Tu, Signore, al nostro spirito questa convinzione. Convinci le nostre persone delle nostre lontananze da questa realtà, Signore. Far sì che non ci creiamo delle scusante, non ci creiamo, Signore, delle ragioni, ma ci rimettiamo nelle Tue mani, Signore. Noi vogliamo seminare pace, Signore, per raccogliere quella metatura, Signore, di pace piena tra di noi. Noi vogliamo seminare, Signore, il perdono, affinché noi possiamo raccogliere, Signore, dei rapporti intimi, integri, Signore, leali, senza barriere. Togli via da noi, Signore, questi pensieri di giudizi, questi pensieri di condanna, questi pensieri di stare sulle mie finché l'altro agisce. Donaci di andare incontro al nostro fratello. Me per primo, Signore, me per primo. Voglio essere un Tuo figlio, Signore, in tutte le sue sfacciature. Voglio essere un Tuo figlio, un Tuo albero piantato in terreno fertile, Signore, con radici che vanno profondamente in tutto ciò che sei Tu, Signore. Grazie. E preghiamo, Signore, contro l'opera del nemico che lavora nelle nostre teste e ci dirà: questo non è per te, questo è per quello, questo è per quella, questo è per colui. Ah, non è venuta, non l'ha sentita. È per noi, Signore. È per noi. Tanti dei Tuoi discepoli dissero: Signore, queste sono parole dure. Però rispondendo alla Tua domanda, andrete via anche voi? Vogliamo rispondere, Signore, da chi andremo? Solo Tu hai parole di vita eterna. Grazie, Signore, per come Tu ci coccoli, come Tu ci dai i Tuoi insegnamenti, Signore, come Tu ci guidi, passo e passo, Signore, per stare vicino alla croce, stare vicino uno all'altro, Signore. Benedetto il Tuo nome. Benedetto il Tuo nome. Sei buono, Signore. Grazie per il Tuo sangue che ci rende partecipe, Signore, alla tua eredità, alla tua bontà, alla tua fedeltà. Grazie per la convinzione dello Spirito Santo che quest'oggi agisce in ognuno di noi. Donaci di rispondere, Signore, secondo il tuo volere. Nel nome di Gesù. Amen.
Grazie di averci seguito e ti diamo appuntamento alla prossima puntata. Non dimenticare di seguirci su Facebook e Spotify per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi episodi. Dio ti benedica!